Gioventù smarrita, restituire un futuro ad una generazione incolpevole. Edizioni Bocconi, questo è il titolo dell'ultimo libro di Vincenzo Galasso, che è professore ordinario di economia politica alla Bocconi di Milano e, come sapete, anche nostro collaboratore per Plusvalore. Vincenzo Galasso in collegamento con voi, con noi. La saluto, buongiorno.
Buongiorno
Allora, nel suo libro lei sostiene che in Italia siano proprio i giovani, che porteranno più a lungo le conseguenze della pandemia. Lei cita l'abbandono scolastico, la povertà educativa, il precariato, la didattica a distanza, DAD, la maggior fatica a trovare un impiego. Insomma, secondo lei il sistema italiano ha penalizzato fortemente, soprattutto i giovani.
Sì, direi che il sistema italiano ha storicamente penalizzato i giovani con una serie di scelte che vanno da una spesa previdenziale molto elevata, un mercato del lavoro poco flessibile e duale che consente ai giovani di entrare solamente attraverso contratti a tempo determinato e molto difficilmente attraverso contratti invece a tempo indeterminato, che sono di solito appannaggio delle persone più senior. Poi, durante la pandemia, alcune di queste situazioni ci sono purtroppo, diciamo, sono peggiorate. E faccio qualche esempio, se vuole.
Sì, prego.
Allora, per esempio, blocco dei licenziamenti. L'Italia ha bloccato i licenziamenti, ma questo però non ha bloccato i lavori a tempo determinato, che arrivati a scadenza sono terminati. Siccome i lavori a tempo determinato sono soprattutto da parte dei giovani, sono persi 300.
Pronto?
Sì.
Ah, scusi, avevamo un disturbo sulla linea. Quindi blocco dei licenziamenti, diceva Vincenzo
Sì,
Galasso. Sì?
blocco dei licenziamenti che ha favorito soprattutto le persone più anziane che avevano un posto di lavoro appunto a tempo indeterminato, che aveva un posto di lavoro a tempo determinato, diciamo a scadenza, quando il lavoro è scaduto, e questo è accaduto soprattutto per i giovani, fondamentalmente questi lavori sono andati e i giovani sono rimasti disoccupati, quindi hanno perso lavoro. Quindi questo è un esempio di come la pandemia abbia peggiorato sul mercato del lavoro. Chiaramente chi entrava sul mercato del lavoro ha fatto più fatica, ci sono stati 1,5 milioni, come dire, di mancate assunzioni nei 18 mesi della pandemia. Tutte queste cose sono andate a svantaggiare maggiormente i giovani.
Certo, e i risultati sui giovani che lei riporta nel suo libro, diciamo che comunque sono il risultato, qui parliamo d'Italia, però sono il risultato di una ricerca internazionale che ha coinvolto 12 paesi OCSE, quindi non solo l'Italia, ce ne sono diversi, poi magari ce lo può dire rapidamente. Ecco, quindi le tendenze sono comunque a carattere internazionale, anche se la Svizzera comunque non è compresa perché insomma non ha partecipato a questa ricerca, comunque vogliamo precisare la tendenza internazionale di questo studio.
Sì, diciamo che decisamente alcune caratteristiche sono cambiate paese per paese, però quello che è accaduto un po' ovunque è che i giovani hanno sofferto molto la pandemia. Hanno sofferto molto la pandemia perché le loro abitudini sono state modificate in maniera sostanziale, soprattutto in quei paesi che hanno effettuato dei lockdown molto intensi e molto, molto duri, quindi dove si è stati chiusi in casa di più. E lì quello che notiamo appunto è che i giovani hanno sofferto più delle persone anziane di questo senso di solitudine, di questo senso di isolamento. Poi chi è andato in DAD, qui ci sono state cose, diciamo, scelte diverse nei diversi paesi, chi è andato in DAD chiaramente anche lì ha inflitto un po' un costo ai giovani, perché abbiamo visto che appunto la didattica a distanza ha ridotto diciamo, l'apprendimento o l'accrescimento di quello che doveva essere l'apprendimento dei ragazzi.
E a proposito del DAD, didattica a distanza, a lei proprio non è piaciuta per nulla per quanto riguarda i giovani e dice il governo italiano è stato troppo cauto nei confronti dei giovani e questa didattica a distanza li ha insomma penalizzati che tra l'altro anche l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli ha detto più volte, si è espresso più volte in questo senso, quindi insomma i ragazzi penalizzati dalla DAD che per esempio hanno dovuto subire, diciamo così, fra virgolette, molto di più rispetto a quanto riguarda la Svizzera.
Decisamente sì, c'è un po' un detto che ormai circola da un po' di tempo che dice che con la didattica a distanza ci vuole il doppio del tempo per far capire a metà della classe un quarto del programma. Quindi sicuramente non è uno strumento efficiente. Ci sono poi degli studi scientifici fatti sull'Olanda che ha chiuso come molti paesi, diciamo tra marzo, aprile del 2020 e giugno, che mostrano che l'apprendimento con la DAD è stato molto, molto limitato.
Rallentato, eh?
L'Italia molto rallentato, ma soprattutto che si sono perse, cioè fondamentalmente ha contato molto, molto poco. Diciamo, l'aumento dell'apprendimento durante quei mesi non è stato sicuramente all'altezza di quello che avviene in presenza. Poi ci sono stati anche altri problemi di carattere anche, come dire, redistributivo. Non per tutti è facile avere un collegamento, degli strumenti con cui potersi
Certo,
collegare a
anche
scuola, e
questo.
quindi questo ha avuto un impatto notevole.
E poi lei, uno degli aspetti che mette in evidenza nel suo libro è quello che lei chiama effetto cicatrice. Qui siamo a pagina 90 per chi poi volesse leggerlo. E lei scrive: immaginatevi intenti a cercare il vostro primo lavoro durante una crisi economica, una fila di persone che lascia gli uffici di un'impresa travolta dalla crisi, ognuno con la propria scatola di cartone piena di oggetti personali e le lacrime agli occhi. Poi, dopo qualche strana avventura, troverete il lavoro dei vostri sogni. No, la vita reale non è come un film di Hollywood, anzi spesso piove sul bagnato. Ecco, questo effetto cicatrice di cui lei parla.
Sì, l'effetto cicatrice è stato studiato, diciamo, da diversi anni e non è specifico del Covid. Quello che l'effetto cicatrice dice è che le persone che si trovano a uscire sul mercato del lavoro, quindi a trovare il primo impiego durante una recessione, che appunto può essere relazionata al Covid, ma anche a tante altre cose, fondamentalmente non solo immediatamente hanno più difficoltà nel trovare un lavoro e trovano magari lavoro a salari più bassi rispetto a chi esce nel mercato del lavoro durante un periodo normale, ma anche a 5, 10, addirittura 15 anni di distanza dall'entrata nel mercato del lavoro, continuano ad avere dei salari più bassi. Quindi in questo senso è una cicatrice che rimane nel corso del tempo. E questo è dovuto al fatto che il primo incontro tra offerta e domanda, quindi la prima volta che si entra sul mercato del lavoro, molto spesso non si trova il lavoro giusto durante una recessione e poi si fa fatica a risalire la china e a trovare quello che è effettivamente il lavoro giusto. E questo lo si vede con dati americani, ma anche di altri paesi, e ci auguriamo che non sia un impatto molto forte sui nostri giovani, e a questo punto direi di tutti i paesi, non solo dell'Italia e della Svizzera, ma questo è un fenomeno internazionale, e speriamo che questa generazione non debba soffrire questa cicatrice.
Certo. E arriviamo al punto centrale, direi, del libro, però mi corregga se sbaglio, cioè la sua, lei chiama, lo chiama narrativa falsa e pericolosa, cioè quella che definisce i giovani untori e gli anziani vittime. Lei dice falsa, pericolosa ed è una narrativa appunto che non funziona, non era così. Quindi è vero che un po' in tutti i paesi si diceva agli anziani, attenzione agli anziani, i giovani sono untori, non prendono il Covid, gli anziani muoiono. Perché questa narrativa è falsa, Vincenzo Galasso?
Ma questa narrativa è falsa perché se andiamo a guardare, allora, non è falso sicuramente che diciamo, le persone anziane, gli ottantenni, sono state le persone più fragili durante il Covid, questo è vero ovviamente,
Sì.
è stato così. Quello che non è vero è che gli untori siano stati giovani, i dati ci mostrano che in tantissimi paesi, io poi mi riferisco all'Italia nel libro, ma comunque probabilmente questo può essere esteso anche ad altri paesi, quello che vediamo è che la maggior parte dei contagi, soprattutto all'inizio, è avvenuto negli ospedali, nelle strutture ospedaliere, nelle case di cura, nelle RSA, cioè non sicuramente in posti frequentati da giovani. Quindi diciamo, se andiamo a guardare ai dati, vediamo che l'inizio della pandemia è stato fortemente appannaggio, diciamo, dei contagi sono avvenuti altrove. È stata una narrativa inutile perché i giovani in realtà sono stati molto vigili al dovere. Questo lo vediamo appunto dai dati a cui faceva riferimento lei prima di questo progetto che si chiama Repeat e che ha guardato ai comportamenti in tantissimi paesi, non solo l'Italia, ma anche gli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e così via. E quello che vediamo è che in realtà i giovani, soprattutto su alcune cose, tipo non uscire di casa, usare la mascherina, lo hanno fatto tanto quanto le persone anziane. Pericoloso perché in realtà i giovani hanno sofferto molto dall'essere chiusi in casa, perché chiaramente vivono delle vite molto più dinamiche, quindi per loro il senso di isolamento e di
Certo.
sofferenza è stato più grande e non era, diciamo, il caso di colpevolizzarli,
Puoi farli passare
diciamolo
anche per untori, appunto, quando i dati statistici hanno riportato che non fosse il caso. E poi, naturalmente, lei, Vincenzo Galasso, si chiede che cosa si possa fare per aiutare i giovani, come si possa restituire un futuro a questa generazione incolpevole. amichevole. E allora la sua risposta, arriviamo alla fine del libro, è che insomma i giovani hanno bisogno di più libertà, più opportunità, meno paternalismo, però poi è scettico sulla fattibilità, perché scrive nel paese del Gattopardo, è difficile credere che qualcosa possa cambiare per i giovani. Quindi insomma c'è l'urgenza di cambiare, ma anche la difficoltà. Quindi torniamo un po' al punto di partenza.
Sì, c'è una difficoltà che è data dalla demografia, se vuole, e dalla politica. Molte delle scelte che vengono fatte, io citavo prima le pensioni, ma ce ne potrebbero essere tante altre, e che non sono poi solo legate all'Italia, ma anche ad altri paesi. Alcune di queste cose valgono anche per la Svizzera. Dicevo, alcune delle scelte politiche che vengono fatte da politici che hanno in mente chiaramente anche dei percorsi di carattere elettorale. E lì vediamo che chiaramente la demografia dà un peso molto forte alle popolazioni più, diciamo, alle persone più anziane, molto minore ai giovani. Se andiamo a vedere chi, diciamo, chi si reca alle urne in termini di quantità, ma anche proprio di persone che hanno la volontà di farlo, vediamo che sono soprattutto le persone più, diciamo, più senior, più anziane. E quindi chiaramente questo diventa un problema anche un po' di carattere politico. Alcune politiche andrebbero fatte, ma molto spesso non sono quelle che, come dire, consentono al politico di essere, o alla politica di essere rielette. Quindi è più facile dare pensioni più generose, è più facile far andare le persone prima in pensione, o nel caso della Svizzera, avere dei coefficienti di trasformazione che siano elevati e quindi generosi. È meno facile invece mettere un po' di soldi sugli asili nido, sulle scuole e così via. Quindi, diciamo, questo aspetto intergenerazionale purtroppo esiste in molti paesi ed è aggravato dalla demografia che tende, come dire, a dare un peso maggiore alle esigenze, ai bisogni, per quanto leciti ovviamente, di una fetta della popolazione, tendendo però a non guardare con altrettanta benevolenza quelle che sono le esigenze, diciamo, dei giovani, del nostro futuro poi.
Ma quindi da dove partire, secondo lei, per restituire questo futuro alla generazione incolpevole dei giovani? Lei da dove partirebbe?
Ma io partirei dalle persone, diciamo, dai quarantenni, dai cinquantenni, dai genitori. Io credo che dobbiamo renderci conto che, diciamo, se noi guardiamo avanti, e qui vorrei citare un piccolo passaggio di una poesia, I vostri figli del profeta, di Gibran, che dice: potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non potete non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Ecco, forse dobbiamo capire che la vita va avanti e che la vita va avanti per i nostri giovani, e quindi dobbiamo essere un po' più altruisti nel fare delle scelte e pensare che appunto il futuro è loro, e quindi dobbiamo anche saper farci un po' da parte.
Giustissimo, grazie molte Vincenzo Galasso, grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Ricordo il titolo del libro di Vincenzo Galasso, Gioventù smarrita, restituire un futuro ad una generazione incolpevole, edizione Bocconi.